sempre sorpreso di come gli credenti si interroghi e ricerchi con non solo tanta passione, ma anche con tanta competenza, ma si pure dalle domande che dai quesiti che ponevate, insomma, veramente il percorso che avete fatto tutti gli anni, ricchissimo. Sì, ho avuto paura di non arrivare in tempo per farci la consegna con le rosse. E allora sono uscito molto presto questa partita, ma Alberto mi ha detto tutto lei leggermente che si qui sono stato molto in ansia per tutto il tempo. E mi chiedevo cosa in realtà quello che faccio io c'entri con il peccato, però secondo me un po' c'entra. Io penso che voi l'abbiate fatta questa riflessione, quindi io nemmeno mi azzardo per essere poi magari corretto da qualcuno di voi, ma la parola greca che si usa nel Vangelo per indicare il peccato è una parola che indica il mancare il bersaglio, non sbagliare la via o difettare nella comprensione di qualche cosa. Poi infatti in ebraico invece sono più termini che le altre vengono tradotti con non si sente? Parlo più forte, io avevo il dubbio che l'amplificazione fosse troppo alta. Dicevo, mi azzardo poco nell'etimologia, ma il termine greco usato dai Vangeli mi pare che indichi mancare il bersaglio, sbagliare la via, difettare nella comprensione, e invece mi pare che ebraico sono diversi termini. In realtà, insomma, il latino è peccato, ma anche il latino l'etimologia è un po' incerta. Qualcuno la fa risalire alla radice di Peres, cioè del mettere il piede in fallo. Ecco, questo senso laico, no? del fare un cammino e del mettere il piede in fallo, del sbagliare la direzione, quindi nel non avere gli strumenti esatti per la bussola, per indirizzare il nostro cammino, mi sembra che invece c'entri un po' con il tipo di attività che faccio, che è quella giornalistica, quella dell'informazione, cioè quella di persone che cercano di dare agli altri gli strumenti per comprendere maggiormente, in maniera più critica, la realtà. E allora, in questo senso, l'informazione è importante, l'informazione religiosa secondo me lo è ancora di più, perché solitamente l'informazione religiosa è caratterizzata da una serie di organi molto istituzionali che appartengono direttamente o indirettamente alla Chiesa Cattolica, e quindi più che, diciamo, cercare un approccio critico con la realtà, tendono ad esaltare gli aspetti più positivi o a volte anche, voglio dire, a mistificare la realtà, cioè presentarla in forme diverse da quella che è ad vista. Da 50 anni cerca di fare un lavoro che qualcuno chiama di controinformazione. Io direi invece il tentativo di andare nelle pieghe, certamente attraverso un orientamento progressista, ma diciamo parlare di Chiesa senza essere clericali e nemmeno chiesastici, impegnarsi per un rinnovamento delle strutture e dei rapporti di potere all'interno della Chiesa. Ecco, e a qui mi avventuro in un campo leggermente più problematico, e spero di non urtare la sensibilità di nessuno, perché ecco, parte integrante di questo lavoro è a volte anche, diciamo, l'aspetto di non vorrei dire di critica, ma di andare all'interno delle pieghe di ciò che l'istituzione ecclesiastica fa. Del resto, insomma, io credo che il compito del giornalista sia questo, cioè non amplificare quello che di buono c'è, che è visibile a tutti, ma cercare di andare nelle pieghe delle questioni e portare alla riflessione delle persone, dei lettori, i nodi, le contraddizioni, tutti gli aspetti risolti. Ecco, noi di Adista, devo dire, in questi ultimi 20 anni, facciamo salvi i primi anni di pontificato di Wojtyla, che sono stati accompagnati da, diciamo, una certa speranza, però l'ultima fase, poi il pontificato di Ratzinger, hanno trovato in gran parte del mondo cattolico e dei lettori che ci troviamo, con cui ci troviamo a interloquire, piuttosto critici, quindi diciamo molto attenti, anche contenti del tipo di materiali che noi pubblicavamo, cioè teologia non romanocentrica, interventi che mettevano in questione l'atteggiamento, prima di Wojtyla e poi sul Pirazzo, tanti aspetti, il potere economico finanziario della Chiesa, l'atteggiamento rispetto alla pedofilia, il ruolo delle donne, gli omosessuali. Ci siamo trovati un po' in difficoltà quando c'è stato il cambio di pontificato, perché questo nuovo Papa ha sorpreso tanti anche del nostro mondo più progressista, che si sono trovati spiazzati rispetto al fatto che noi invece continuiamo a fare la nostra solita professione, cioè cercavamo di mettere un po' il dito nella piaga, mettere in evidenza più le ombre che le luci. E diversi ci hanno scritto, tanto che uno dei numeri poi abbiamo pubblicato tutta una serie di lettere, lamentando proprio la mancanza di entusiasmo che noi manifestavamo nelle nostre pagine. Noi abbiamo tentato di rispondere che in realtà il compito di un giornale non è quello di manifestare entusiasmo, né di tradire o di diciamo sostenere il sogno di rivoluzione ecclesiale, quanto piuttosto accompagnare qualsiasi processo, facendo in modo che i nostri lettori siano sempre diciamo consapevoli dei reali processi, sia di quelli più visibili che leggono tutti i giornali che di quelli magari meno visibili. Allora, ecco, rispetto a questo ci sono degli aspetti del pontificato di Bergoglio, ma lo dico molto rapidamente, poi insomma sulla lista mi potete approfondire, poi certamente una cosa anche per Micromega su questa cosa, su questa questione, gli aspetti che poi anche più ci sono stati criticati. Qualcuno ci ha detto di essere un po' troppo legati al passato, quando abbiamo ricordato diciamo i legami non troppo chiari di Bergoglio rispetto alla letteratura argentina, no? E quindi lasciamo da parte, perché poi ci hanno detto, ma quello è il passato, quello che è successo nel 77, 78, è importante, ma adesso bisogna guardare al 2013, così come il periodo del Bergoglio arcivescovo di Buenos Aires, ci è stato detto che pure faceva parte di una fase Bergoglio che certamente è importante, perché poteva essere anche superata dalla condizione attuale di essere vescovo di Roma, il Papa della Chiesa universale. E sapete che quando è stato arcivescovo, no, Bergoglio è stato molto attento a diciamo, pronunciarsi in maniera molto ferma su tutti i cosiddetti valori non negoziabili, l'ultima la legge del 2010 che l'Argentina in qualche modo legalizzato le unioni degli omosessuali. Bergoglio ha avuto parole di fuoco, definendola la legge istigata dal demonio. E io volevo mettere invece l'accento su cose un pochino più attuali, per far vedere come secondo me è importante che questo pontificato sia accompagnato da parte dei credenti, ma anche dei non credenti, con la necessaria attenzione, che certamente non deve far diminuire l'entusiasmo, la speranza per ciò che potrebbe venire, ma che non diventi diciamo acritica fiducia in una gerarchia che se al suo vertice può essere rinnovata, se nel suo corpo rimane ancora profondamente segnata da decenni molto contraddittori. E allora dico alcune cose rispetto al linguaggio, ad esempio, del Papa. Mi ero segnato, ad esempio, nel giovedì del mattino, il 22 aprile, parlava di Gesù come l'unica porta per entrare nel Regno dei Cieli. Il giorno dopo, il 23 aprile, lunedì ha fatto la messa ai cardinali, la Cappella Comina, la festa di San Giorgio. Diceva di l'identità cristiana, l'appartenenza alla Chiesa, perché trovare Gesù fuori dalla Chiesa non è possibile. Espressioni che rimandano anche al testo dell'Enciclica, non è finite che su Repubblica il 6 luglio, però poi il Mancuso, quindi sul 6 luglio Mancuso sosteneva che al di là delle differenze contingenti, questa enciclica dimostrava una totale consonanza dottrinale, no? Con Papa Benedetto, sulle citati di Gesù e sulla Chiesa come unica strada per arrivare a Gesù e quindi alla salvezza. E allora primo elemento di attenzione rispetto invece a un modo di Bergoglio di manifestarsi come un Papa di grande apertura, addirittura si è presentato come Vescovo di Roma, no? Attribuendosi solamente quel titolo, e quindi facendo sperare anche una trasformazione del suo ruolo di pontefice. Poi un paio di mesi dopo, quando è uscito la nuova di pontefice, ora se guardate lui sul giustizio scrive Vescovo di Roma, poi nella pagina dietro però ci sono tutti i titoli tradizionali, successore del principe degli apostoli, insomma, del pontefice, la chiesa universale, la chiesa di Italia, la chiesa di Roma, la provincia romana, sovrano, lo Stato la città del Vaticano, fino ad arrivare all'ultimo, che sarebbe il Servo dei Servi di Dio, che è l'ultimo titolo del Papa. E poi qualcuno ci dirà, però il Papa istituì una commissione di cardinali, il compito non è ancora del tutto chiaro, che dovrebbe aiutarlo a gestire leggermente il potere, dovrebbe aiutarlo ad attuare alcune riforme. Qualcuno, Melloni, sul Corriere della Sera, ha detto che si tratta di una svolta epocale. Tutto quello che fa questo Papa, in realtà i giornali sottolineano una svolta epocale. Poi, secondo me, a ben guardare, spesso non è così. Infatti Giuseppe Ruggeri, un altro storico della Chiesa, solitamente è decisamente più moderale rispetto a Melloni, in un'intervista all'Ansa il 13 aprile ha detto che in realtà non è così, perché già dal primo millennio, tutt'oggi, esistente la Chiesa Ortodossa Orientale, l'istituto di nominare dei consiglieri intorno al patriarca. Poi l'altra cosa che vorrei sottolineare è che questi consiglieri sono tutti cardinali, ci sono vescovi, non ci sono laici, non ci sono donne, almeno ci sono delle suore, per cui anche il ruolo delle donne in questo frangente ruolo dei laici si intravede un po' diminuito. Questo fatta bandana, se posso fare un'altra piccola chiosa, quello che Papa Francesco ha detto alle 800 suore l'8 maggio, convocate per l'Assemblea dell'Unione delle Superiori Generali, no? Per fare spegnere i vari ordini di congregazioni religiose del mondo. Gli ha detto la castità, gli ha spiegato quanto sia importante la castità, deve essere feconda, generatrice, cioè mi sembrerebbe castità generatrice, come insegna pure di Maria Madre. Cosa sarebbe la Chiesa senza di voi? Mancherebbe la maternità, l'affetto, la tenerezza, l'intuizione della madre. Come a dire che insomma il ruolo delle suore è quello di essere delle procreatrici spirituali, materiali no, devono venire in castità, ma la castità non può dire che spiritualmente non si possa procreare, in qualche modo avere cura dei corpi e delle anime altrui. E però secondo me torna un'idea del femminile piuttosto tradizionale. Il tradizionale loro ruolo materno solamente spostato sul, come dicevano diversi femministi, diverse donne su diversi giornali, e non sono io il primo a farlo. Insomma, l'accudimento dei figli come dimensione naturale, sia che sei madre in senso reale, sia che tu sia madre in senso spirituale. Dicevo di questa collegialità del potere con questi otto cardinali nominati, insomma, alcuni sono figure un pochino discutibili secondo me. Uno è il cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga, che è un grande amico di Bergoglio, però qui Bergoglio, no, lui stesso racconta che durante il conclave, quando la votazione si andava concludendo e Bergoglio stava ricevendo tanti consensi, Maradiaga, che era seduto vicino a lui, no, non ti dimentichi dei poveri, gli avrebbe detto questa frase, a Bergoglio sarebbe rimasta così impressa. Ecco, però Maradiaga è quello che nel giugno del 2009 ha sostenuto colpo di Stato, ha portato alla deposizione del presidente dell'Honduras, che si chiamava Zelaya, ed è un cardinale fortemente molto giovane e molto contestato all'interno della collegio cardinalizio. E poi c'è Giuseppe Bertello, che è un uomo di fiducia di Bertone, e poi ci sarebbe un altro grande amico di Bergoglio, che è il vescovo Semerano, il vescovo di Albano. Ora, il vescovo di Albano ha diverse storie che non vediamo, quindi voglio almeno annoiare a raccontarvi. C'è però una cosa importante, no? Quella di prete pedofilo, Agostino, nei confronti del quale da anni la magistratura stava indagando, e nel 2006 chiese alla Curia di poter avere delle informazioni su questo prete. Semerano disse no, si appellò all'articolo 4 del concordato, al comma 4, come sapete, dice che insomma è uno degli altri privilegi ecclesiastici, per cui i vescovi non sono dovuti a dare ai magistrati, altre autorità, informazioni su persone o materie che siano venute a conoscenza per ragione del loro mistero. Insomma, non aiutò in nulla le indagini su questo importantissimo caso, questo non era il prete qualunque. La stessa cosa per Nunzio Ossa, che è il cardinale cileno che celebrò i funerali di Innocenzo. Per carità, ho detto mica che un cardinale non dovesse celebrare i funerali, insomma, però che dica durante i funerali che Dio lo perdoni e tenga conto di ciò che ha fatto di buono, forse si potevano trovare altre parole, perché poi nel 2009 contattano la Post chiedendo il perdono cristiano per i militari che erano stati sostenitori della dittatura. Last but not least, George Bell, capitale australiano, di Sydney, diocesi importantissima, importante, che è un ultra conservatore. Sapete, di solito i cardinali che hanno la sede più importante, spesso vengono anche eletti presidenti delle loro conferenze episcopali, dei vescovi del loro paese. In Italia non succede, perché noi non abbiamo i vescovi, i nostri non hanno il diritto di eleggersi il loro presidente, dove elegge il Papa. Una delle riforme che fa per poi potrebbe fare, per esempio, sarebbe questa: rendere ai vescovi italiani il loro diritto, come tutti gli altri paesi, di eleggersi il loro presidente della conferenza episcopale. Nomina il Papa, prima era Winnie, eh? Di solito sono due mandati, poi si passa la mano, quindi ha fatto credere un pezzo, grazie, grazie, e poi è andato il cardinale Pallini, come voi sapete. E insomma, George Bell non riesce nemmeno a essere eletto presidente della sua conferenza episcopale, tanto è discusso e controverso, è pesantissimo, quello che sto a citare, le cose teologiche, nemmeno decine, insomma, lui è andare in Via Vaticana, ma alla fine ha corso sulla congregazione vescovo, ci è andato lì, perché lui era così un conservatore, perlomeno diciamo i sostenitori della zingheria di ferro sono riusciti a farlo arrivare a Roma. E beh, c'è il fatto che lui è stato un sostenitore di un premio pedofilo, Risdale si chiama, è stato condannato a 19 anni di carcere, è accusato di decidere il bambino, la storia degli anni 90, quando il 27 maggio del 93 il tribunale di Melbourne ha aperto il processo a carico di questo Risdale per aggressione sessuale ai danni di 9 ragazzi, di 1990, il prete venne accompagnato in tribunale proprio e sostenuto proprio da Bell, che nel frattempo era diventato vescovo di Melbourne all'inizio della sua carriera. Ho vissuto con lui due anni dopo, disse nel 96, dopo la condanna di Filia, sulla sua condotta non circolava nemmeno un sospetto, solo che poi durante il processo emerse che nel 94 Risdale è stato inviato dai suoi superiori da uno psicologo, già sin dal 1971, quindi insomma qualche anno prima, ed era stato spostato da una parrocchia all'altra proprio a causa delle numerose denunce che arrivavano. Ecco, quindi su questa, diciamo, scelta degli ecclesiastici che Papa Bergoglio ha fatto, io qualche dubbio continuo a averlo. Qualcuno però dice va bene, quelli erano 8 cardinali, però altre commissioni c'erano i laici, c'erano donne, ci sta, cioè, sapete che è in piedi una commissione sullo IOR e un'altra invece più generale sulla finanza vaticana. Ecco, quella sullo IOR ci sono 3 ecclesiastici, ci sono 2 laici, e tra questi 2 laici c'è una donna, e quello sulla finanza vaticana c'è un ecclesiastico, 7 laici, e tra questi 7 laici una donna. Salvo che poi, a guardare sai, i nomi e la composizione di queste commissioni, non fa che, diciamo, riprodurre le stesse dinamiche di potere all'interno di quella che oggi è la finanza vaticana, in cui ci sono delle lobby economiche e finanziarie molto forti. Ne cito 3, sono i Cavalieri di Malta, quelli che hanno oggi Freiberg, presidente tedesco dello IOR, che supremo cavaliere dell'ordine di Malta in Germania, i Cavalieri di Colombo, Carl Andersen, che è uno dei componenti del board, dei laici che vigilano sull'orientamento con gli organi, e appunto il Cavaliere di Colombo è una diciamo, congregazione che negli Stati Uniti gestisce soprattutto sanità e assicurazioni private, con un giro d'affari molto molto avanti. E poi ovviamente c'è l'Opus Dei. Poi non c'è solo questo, no? C'era una forte adesso di meno di generale di Cristo. Ci sono poi comuni di liberazione, sono lobby economiche che sono molto, molto forti. Ecco, all'interno di queste commissioni in realtà a scorrere i nomi ci sono proprio nomi di persone che appartengono ciascuna a questa a ciascuna di queste lobby. La donna, la commissione sanitaria, che è la donna che dice che fa la commissione, è proprio una notaria dell'Opus Dei. Questo non per dire che questo Papa non farà nulla, io non voglio assolutamente sostenere questo, dico c'è bisogno di molta leggerezza, anche dal punto di vista dottrinario, le aperture di questo Papa sono secondo me in questo momento aperture che riguardano più le forme che la sostanza. Per esempio, sulla questione della legislazione contro la pedofilia, è vero che il Papa ha emanato norme più severe contro la corruzione della pedofilia, ma emanata all'interno della città eliminando l'ergastolo, l'avete letto su tutti i giornali, all'interno della città del Vaticano. Okay, quanti ergastolani conoscete nella città del Vaticano? E anche le norme contro la pedofilia riguardano tutti i territori che appartengono alla città del Vaticano come nunziature, vedete che le ambasciate in giro del mondo sono territori italiani, sono tutta la giustizia italiana, la stessa cosa è nunziature. Però quando si è trattato del cardinale O'Brien, voi ricordate questo cardinale O'Brien, questo era il cardinale scozzese che era stato al centro di una bufera per il suo comportamento nei confronti di minore così clamorosa che era stato invitato a non venire a conclave e alla fine non c'era venuto perché insomma la campagna di stampa contro di lui era stata talmente aggressiva che diciamo è stato caldamente consigliato di non partire per Roma. Di questo hanno parlato tutti, però pochissimi hanno poi detto che all'inizio di luglio, quando Papa Regnante era Francesco, è successo che il cardinale O'Brien dal punto di vista canonico, cioè dal punto di vista dell'azione della Chiesa, non ha avuto nessun tipo di sanzione, tipo la sospensione ad divinis, la scomunica, insomma le sanzioni più gravi della Chiesa Cattolica, ma a metà maggio il Papa ha condannato O'Brien, il Papa deviante, condannato O'Brien a un lungo periodo di preghiera e di penitenza. Ora, capite, un po' simile la vicenda a quella del fondatore dei Giovani di Cristo, non so se ricordate, padre Cristiano Maciel, che fu sottoposto, e per non essere sottoposto a un processo canonico che il Papa gli volle risparmiare da Ratzinger, fu indotto a dimettersi dalle cariche che aveva all'interno della regione, presidente dei regionali, e a ringraziarmi di arrivare questa sanzione nonostante i crimini enormi che avesse fatto. Vedete quanto questo stride con diciamo, le sospensioni ad divinis date a Piedemani, a vescovi, a teologi che non sono allineati al magistero di Roma. La stessa cosa che potrei dire con le suore statunitensi, voi sapete che grazie che era un successo molto lungo, che è durato 2 anni contro l'NC, il WR, che è diciamo, la struttura che la maggior parte delle congregazioni che viene negli Stati Uniti accusate di essere troppo liberal,
scusate, di stare là. È andato giù il microfono, non si sente più niente.
Scusatemi tanto, l'altra questione dottrinaria riguarda le scuole statunitensi. Sapete che grazie che avete sentito per tutti i 2 anni un processo abbastanza abbastanza lungo e serio contro l'LCQF, che è la struttura che tiene insieme la maggior parte delle congregazioni degli ordini femminili degli Stati Uniti. La visita apostolica si chiama in gergo, no? La visita apostolica è una cosa piuttosto seria. E, insomma, Papa Bergoglio ha sostanzialmente avallato e rinnovato. Io poi mi dico subito, avallato e diciamo, sostenuto tutto ciò che il suo predecessore ha fatto fin qui. Per tutte queste ragioni la vigilanza è importante, non vuol dire che questo Papa ci deluderà su tutti i versanti, dico che in questo momento sono più gli aspetti che formali, i gesti, le parole che sono non convenzionali, che vanno incontro a ciò che il desiderio d'altra parte della comunità ecclesiale di vedere un profondo rinnovamento, piuttosto che dei gesti e degli atti concreti che il governo Papa Bergoglio indicano un cambiamento forte di direzione. Vedremo il cambiamento del segretario di Stato, la riforma dello IOT, però peraltro comincia da 2 anni fa e non perché Papa Ratzinger fosse particolarmente attento alla questione di anziana, tanto perché per il fatto che, come sapete, è ormai la comunità internazionale che chiede al Vaticano una maggiore trasparenza, perché senza quella trasparenza i legami, i rapporti tra la Banca Vaticana, non è proprio una banca, insomma, per semplificare, lo IOR, e gli istituti di credito, soprattutto comunitari, diventa quasi impossibile. Sapete che a gennaio sono stati bloccati i pagamenti in banca, ma la città del Vaticano gestita da Deutsche Bank, che è una banca comunitaria a cui gli organismi internazionali, Monaco in particolare, che sta mettendo sotto esame da più di 2 anni la città dello Stato del Vaticano, ha imposto di chiudere quel servizio perché il Vaticano non risponde ai criteri minimi di trasparenza in materia finanziaria e di riciclaggio del denaro. Quindi quello che succederà, tutti i giornali la salteranno una svolta epocale Papa Bergoglio, ma in gran parte sta già avvenendo, è già avvenuto in parte sotto l'ASI, che nonostante diversi freni, la prima normativa è del dicembre 2010, poi parzialmente modificata, nel senso, diciamo, da Bertone, nel senso, diciamo, più lassista, nel marzo del 2011, un processo che con tante contraddizioni sta andando avanti da tempo. Ecco, per tutte queste cose, mi dispiace che sia andato ancora in cielo, però sulla lista le ritrovate puntualmente, un'altra cosa che ci deve discutere, che andiamo a dire della gioventù, sia la modalità con cui si svolge, sia francamente la concessione dell'indulgenza plenaria, che mi sembra un fatto legato a una strumentalità, una religiosità del passato, che frena moltissimo nel dialogo con i chiesi protestanti santi e indulgenze plenarie. Anche sui santi mi verrebbe da dire il fatto di annunciare insieme il processo canonico per Giovanni XXIII, per Giovanni Paolo II, prende bene l'idea di un Papa che vuole essere ecumenico a tutti i costi e su cui poi bisogna vedere attentamente le scelte pratiche. Ecco, per tutte queste ragioni vi invito alla fine della mia discussione, spero non sia stata troppo lunga, sicuramente è stata un po' superficiale, ma poi sulla lista ritrovate tutto molto più puntuale, non olvidate, è quello di essere sempre sentinello, diceva Alberto, rappresentarmi piaceva moltissimo questa immagine. Quindi è chiaro che noi siamo persone di fede, e siamo persone di speranza, persone di carità, quindi dobbiamo avere sempre un atteggiamento positivo, ma questo non deve lasciare in noi cadere la lucidità, l'analisi, la riflessione, il livello di guardia rispetto a processi che, a cui noi siamo chiamati non solo a informarci, ma anche più possibile a partecipare. La lista è uno strumento che vive una crisi abbastanza come tutta la stampa italiana, solo che sapete, se poi Repubblica perde 50.000 copie, un po' di più perde, e la sera idem si sente un po' di meno. E la lista non è tanto che perde copie, ma come sapete i contributi dello Stato alle librerie si sono drasticamente ridotti fino quasi alla metà, quindi grandi gruppi editoriali e non editoriali possono permettersi di essere in perdita, solo 24 ore in perdita da un paio d'anni, però chiaramente c'è una Confindustria che ripiana continuamente i debiti e si va avanti, perché è importante la Confindustria del proprio organo, insomma, di informazioni politico-finanziarie. Le cooperative come la nostra hanno invece maggior bisogno di essere diciamo, sostenute da elettori abbonati, già i primi numeri, se volete ce ne sono altri che ho portato, e quindi ecco, il mio invito è, se state dentro questa dimensione di spirituale ma ecclesiale, di partecipi che ho sentito in questo dibattito, se volete utilizzare anche quegli strumenti che non sono tantissimi, di informazione che ci sono un pochino fuori dal cuore, poi si può condividere o meno. Io in realtà ho parlato sul giornale, condivido sempre, diciamo, 30, 40, no? 60, 70%, ma non arriva a 70, è già tantissimo. Ciascuno, diciamo, ha il suo orientamento, le sue legittime visioni, ma diciamo, confrontarsi con qualche organo di informazione che ha qualche spunto stimolante, secondo me, deve essere essenziale. Grazie, scusate.